Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città. Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso.
Buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua, nuovo appuntamento con Punto Biancorosso Estate. Non ci facciamo mancare assolutamente nulla per quello che riguarda questa estate. Ci siamo sentiti qualche giorno fa, mercoledì scorso per l'esattezza, quando eravamo in piena bagarre sotto l'aspetto di comunicati e controcomunicati. Si prosegue anche nella giornata di oggi, anche se siamo un po' avanti sotto l'aspetto della tempistica, quella che riguarda la possibile iscrizione di un Ancona nel campionato di Serie D di eccellenza. È tutto da capire, tutto da apprendere, quello che potrà essere il cammino di questa Ancona o di queste Ancona, tutto da capire, da decifrare. Intanto andiamo alla giornata di oggi, come si è aperta questa giornata. Ci eravamo lasciati con un comunicato che sarebbe dovuto arrivare a firma di Tiong per quello che riguardava il futuro societario. Il comunicato è arrivato oggi e, come pronosticato, si tratta della cessione delle quote. Ora andiamo a vedere che cosa hanno scritto, che cosa, elementi ovviamente importanti. Tiong cede il controllo dell'US Ancona SRL. Nella mattinata di oggi, presso il notaio Lauro Gallori di Roma, si è svolto il closing dell'operazione di cessione del controllo della società US Ancona SRL. La nota del legale dell'ex presidente Tiong, in nome e conto del signor Tony Tiong, ormai noi abbiamo imparato forse a capire che non si chiama Tony, ma si chiama Tiong Chong e. Comunque, vabbè, Tony Tiong. Si comunica che nella mattinata odierna, presso il notaio Lauro Gallori in Roma, si è tenuto il closing dell'operazione di cessione del controllo della società US Ancona, con l'assistenza, lato acquirente, dello studio Galloppi e Partner, insieme all'advisor dottor Marcella, e lato venditore e lo scrivente, insieme agli studi Ontier Italia e OLG, e al commercialista dottor Ripa. La nuova proprietà della società, US Ancona SRL, è rappresentata dall'imprenditore dottor Francesco Agnello e comunica che entro inizio della prossima settimana verranno formalizzate le nuove cariche sociali, l'organigramma e il progetto sportivo. Ricordiamo invece che per quello che riguarda la prossima settimana c'è tutta un'altra questione che pende, e fra poco andremo a sentire proprio il comune di Ancona, andremo a sentire il dottor Daniele Berardinelli, assessore al turismo, alla partecipazione democratica, verde pubblico, ma soprattutto per quello che riguarda questa puntata, impianti sportivi, rapporti proprio con l'Ancona Calcio. Dicevamo appunto che c'è un'altra questione in ballo, la manifestazione di interesse. Il comune di Ancona ha pubblicato un avviso relativo proprio a quello che riguarda l'iscrizione, quindi la manifestazione di interesse per l'acquisizione da parte di società per l'iscrizione della squadra di calcio in rappresentanza del comune di Ancona nel campionato dilettantistico per la stagione sportiva 2024-2025. L'avviso fa seguito alle note vicende che hanno condotto al mancato esito positivo delle procedure per l'iscrizione del club al campionato di Serie C Lega Pro. L'amministrazione comunale, con questo atto, intende individuare un nuovo soggetto giuridico che svolga l'attività sportiva a nome della città e assicuri continuità nel mantenimento e nella cura del settore giovanile, nonché l'elaborazione di una strategia per il ritorno delle serie superiori. Non sono infatti ancora decorsi i termini per l'iscrizione della principale squadra di calcio della città di Ancona, il campionato interregionale di Serie D della Lega Nazionale Dilettanti per la prossima stagione 2024-2025, nonché in subordine al campionato regionale di eccellenza. È inoltre pervenuta dalla FIGC una nota con cui la federazione comunica di poter concedere l'opportunità, in base alle relative norme, di iscrivere una società in rappresentanza del comune a un campionato dilettantistico. L'iter amministrativo avviato fissa il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse alle ore 9 del 1 luglio, al fine di consentire il rispetto del termine ultimo per il deposito della documentazione fissato dalla FIGC per le ore 18 del giorno 4 luglio. Tutti i soggetti che intendono manifestare il proprio interesse dovranno formalizzare la loro volontà depositando una dichiarazione scritta indirizzata al comune di Ancona e inviata esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo comune.ancona@emarche.it. Alla manifestazione di interesse dovrà essere legata la documentazione descritta nello specifico del documento, pubblicato sempre dal Comune di Ancona, e integralmente all'albo pretorio. Tra l'altro sarà necessario non aver ricoperto negli ultimi 5 anni il ruolo di socio, amministratore o dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione alla FIGC, non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato a pena detentiva per reati non colposi puniti con pena edittale massima non inferiore a 5 anni, non aver riportato condanne penali per truffa aggravata, per il conseguimento di erogazioni pubbliche o usura, appropriazione indebita, riciclaggio, bancarotta fraudolenta o ricorso abusivo al credito, non essere stati coinvolti in scandali calcistici. Occorrerà inoltre essere in condizioni di ammissibilità a ricoprire incarichi in società calcistiche secondo la normativa della FIGC, non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata. L'avviso richiede il piano triennale dell'attività sportiva con particolare riferimento all'organizzazione e gestione della squadra principale, inclusa la strategia per il ritorno nelle serie superiori e organizzazione e gestione del settore giovanile e del settore femminile. Nel solo caso di proposte di iscrizioni al campionato interregionale di Serie D dovrà essere indicato un budget destinato alla gestione del settore giovanile pari ad almeno 150.000 euro. È infine richiesta la dichiarazione di disponibilità ad avviare interlocuzioni con l'amministrazione comunale per l'utilizzo e la valorizzazione dell'area di proprietà comunale, sita in località Passovarano, in prossimità dello stadio del Conero, destinata a attrezzature sportive, coerentemente con lo stato di diritto del luogo e con la destinazione da ultima impressa con deliberazione del Consiglio Comunale assunta a ottobre 2023. L'ente procederà su insindacabile giudizio alla valutazione delle proposte ricevute, verificandone la competenza e l'adeguatezza ai fini dell'accreditamento. Solo in assenza di proposte per l'iscrizione della squadra al campionato interregionale di Serie D verranno prese in considerazione proposte per l'iscrizione al campionato regionale di Eccellenza. Il Comune di Ancona si impegna a concedere il godimento gratuito del marchio AC Ancona, di cui è titolare previa consultazione del Comitato di Tifosi Salviamo i Marchi. Il Comitato verrà sentito anche per l'individuazione della denominazione, che dovrà comunque richiamare la città di Ancona. Il Comune si impegna anche a mettere a disposizione della principale squadra di calcio cittadina l'impianto sportivo Stadio del Conero, di cui è proprietario, dietro pagamento della tariffa nella misura stabilita dalla giunta comunale. Questo era l'antefatto, quindi ricordiamo le date velocemente: la manifestazione di interesse entro le ore 9 del 1 luglio e alle ore 18 del 4 luglio scade il deposito della documentazione. Quindi accelerata enorme da parte del presidente, l'ex presidente anzi in questo momento, dell'Ancona Tiong, che oggi ha chiuso questo closing che era stato già annunciato per quello che riguarda la cessione del suo 95% di quote. Ricordiamo che come da regolamento, come abbiamo appena letto, nessuno in sostanza dei precedenti aventi quote all'interno o incarichi all'interno, sotto l'aspetto amministrativo, dell'Ancona potrà essere inserito nel nuovo organigramma. Quindi anche questo punto di vista è importante sotto questo aspetto per quello che riguarda il proseguo. Piano A, piano B, ricordiamoci anche questo piano A e piano B a disposizione del sindaco, a cui già facciamo gli auguri di una pronta guarigione, ma poi ne riparleremo tra pochissimo. Intanto ricordiamo com'era la situazione ieri, poi ci fermiamo e andiamo a contattare subito il nostro primo ospite. Era arrivata così di punto in bianco dopo il silenzio, ormai ci siamo abituati a questi silenzi che arrivano dalla società. Tiong chiede l'iscrizione alla Serie D. L'avvocato Stefano Giangrande aveva pubblicato il nome del conto del signor Chong e Tiong, e qui l'avvocato ha messo il nome giusto, poi nel comunicato di oggi invece è ritornato di nuovo Tony Tiong, presidente del CDA dell'US Ancona, comunica che sono in fase di definizione trattative per la cessione del controllo della società US Ancona SRL condotte per tramite dell'advisor dottor Federico Marcella. E intanto ne è stata formalmente data notizia alla Federazione Italiana Gioco Calcio e i tagli verranno resi noti a conclusione dell'operazione già fissata per domani, ed è quella che vi abbiamo letto. Ma attenzione, vi ho letto appunto quello che è il bando, chiamiamolo così, di interesse pubblicato dal Comune di Ancona, e guarda caso quei punti di interesse fondamentali per proseguire sono quelli che vengono riportati nel comunicato dello studio legale di Tiong ieri. Tale operazione, scrive ancora, è a volta a permettere la continuità aziendale sportiva mediante l'avvicendamento con la nuova proprietà, la quale, in conformità alle proprie manifestazioni di intento, provvederà a dotare l'OS Ancona SRL delle capacità manageriali e finanziarie al fine della conservazione del patrimonio sportivo della stessa, della possibilità di iscrizione alla Serie D, in particolare della continuità del relativo settore giovanile, e questo era uno dei punti previsti dal Comune di Ancona, dell'identità storica dell'OS Ancona SRL, anche questo c'è nel bando, nonché del migliore interesse della collettività e della stessa tifoseria, e anche questo c'era nel bando, senza necessità di ricorso. Però qui, ecco, la differenza è questo punto che lascia tutti un po' perplessi: senza necessità di ricorso alle procedure ex articolo 52,10 del NOIF, una volta formalizzati gli atti notarili verranno comunicati il cambio sia della proprietà che del management. E qui c'è questo dettaglio che non è di poco conto, perché secondo il lancio di ieri non ci sarebbe bisogno che il sindaco si esprima, perché dice che l'iscrizione avverrà senza ricorrere alla procedura ex articolo 52,10 del NOIF. E qui, insomma, qualche dubbio lo abbiamo. Allora, questa è la base di partenza della puntata di oggi di Punto Biancorosso versione estate. Ci fermiamo e vado immediatamente a contattare l'assessore Daniele Berardinelli. State con noi, 334 35 20 488. Qualche problemino col computer che subisce oggi dei sbalzi di tensione incredibili. Speriamo che qui alla zona delle palombare siano finiti questi salti di tensione. State con noi, torno tra pochissimo.
Punto Biancorosso.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe. Protegge con stile.
Dal 1970, per Legno Arredamenti progetta e realizza mobili di alta qualità a prezzi di fabbrica. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Camerano. Per Legno Arredamenti è centro cucine, living, camere e camerette, mobili letto, porte da interno, con trasporto e consegna gratuita. Per Legno Arredamenti, un riferimento nel mondo dell'arredamento. Chiamaci al 331 87 38 844 e fissa un appuntamento. Ti aspettiamo in via direttissima del Conero 31B, Camerano.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Radio Tua.
Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci di nuovo assieme, lungo e approfondito preambolo, ma era d'obbligo per capire come siamo arrivati alla situazione di oggi. Allora, come promesso, abbiamo con noi, e lo ringrazio già in apertura, l'assessore Daniele Berardinelli, bentornato sulle frequenze di Radio Tua, assessore.
Grazie dell'invito.
Allora, detto in fase di apertura, assessore al turismo, partecipazione democratica, verde pubblico, ma quello che ci riguarda in questa puntata, impianti sportivi e il rapporto con l'Ancona Calcio. Prima di addentrarci, siamo rimasti tutti un po' così impauriti dalla notizia di ieri insomma, qualche problemino l'ha avuto il nostro sindaco Silvetti. Come sta?
Allora sì, per fortuna tutto bene, ieri era molto affaticato e allora così per prevenire guai peggiori ha preferito fare un controllino, erano già previsti alcuni controlli perché aveva già in programma una visita per alcune problematiche che aveva riscontrato e per cui ha anticipato soltanto i tempi, ha fatto questo controllo per evitare appunto che ci potessero essere sorprese. È andata abbastanza bene, io l'ho incontrato questa mattina lì a Torrette e l'ho visto in buone condizioni, per cui con la solita grinta e la solita voglia di lavorare comunque.
Perfetto, quindi un grande in bocca al lupo al sindaco Silvetti e posso immaginare insomma anche lo stress e il caldo che possa avere influito. Allora, telenovela, qui ormai la chiamano in tutte le maniere, da telenovela c'è chi ha pensato anche a un canale a pagamento dove far girare questa soap, oggi ce l'ha stato l'ennesimo colpo di scena da parte del ex presidente Tiong.
Sì, diciamo che le voci avevano iniziato a girare da qualche giorno, sì. Però senza alcuna conferma ufficiale, anche perché di voci negli ultimi tempi ne sono girate tantissime, tutte quante così giravano senza conferme ufficiali di nessun tipo, poi fino all'ultimo non si sapeva bene qual era la soluzione e questo è valso sia per il mancato pagamento degli stipendi sia per le ultime vicende che hanno portato poi alla cessione della proprietà della società. Ci ha colto di sorpresa, ma fino a un certo punto, come dicevo prima, perché continua a rimanere secondo me il dubbio più grande, la domanda più grande, perché non si è provveduto al pagamento degli stipendi in tempo per l'iscrizione della squadra in Serie C. Questo rimane questo vulnus e io credo che spero che fra qualche tempo si riuscirà a capire, però ancora insomma ci sono molte supposizioni ma nessuna così coerente con il percorso che è stato fatto, perciò qualche dubbio ancora resta.
E qualche dubbio sicuramente resta, anche perché le parole precedentemente fatte tramite sempre il suo studio legale parlava di un Tiong che avrebbe spiegato tutto, avrebbe detto di chi sono le responsabilità, di quanto è successo, poi invece tutta questa parte è rimasta solo ancora una volta sulla carta.
Esatto.
Non abbiamo saputo assolutamente niente. Cessione della società almeno del 95%, quindi il dubbio rimane quel 5% in testa a Canil che fine abbia fatto, ma con le nuove normative non può rimanere di proprietà di Canil, perché salterebbe tutto questo giocherellino, al dottor Francesco Agnello. Io guardo qua su un sito di tutto rispetto, diciamo, a livello di informazione, perché è anche abbastanza ampio, è proprio il sito ufficiale di MSN.com che lancia e dice: respinto in tutta Italia, anche ad Ancona, dal sindaco Daniele Silvetti nei colloqui dei giorni scorsi per sondare l'interesse e accogliere una nuova società che possa accollarsi il tentativo di iscrivere il Cavaliere Armato in Serie D. Francesco Agnello, prosegue poi l'età eccetera eccetera, è uscito dalla porta ma rientra dalla finestra in sostanza, e dice, rilevando il 95% delle quote dell'Ancona. Che succederà?
Ma io intanto partirei da un punto fermo. Allora, intanto sono diversi gli aspetti, perché uno riguarda quello dell'US Ancona e un altro riguarda per esempio la società che invece aveva fatto domanda per poter, l'Ancona Sports Center, no? Per poter, sì, acquisire dire, il terreno del comune. Comunque adesso, limitandoci al discorso...
Che poi in realtà abbiamo l'Ancona Sport Center, The Dream e poi l'Ancona SRL, quindi sono tre addirittura le entità.
Allora, per quello che riguarda l'OS Ancona, partiamo da un punto fermo, e cioè che avendo avviato l'iter con la Federazione Gioco Calcio, il sindaco di Ancona, e perciò ecco, parlo non del comune, ma proprio il sindaco di Ancona, perché questo prevede le norme, ha fatto partire il bando con la manifestazione di interesse, e tutto quello che uscirà da questo bando sarà l'unica cosa ufficiale, perché non è che il passaggio di proprietà delle quote può tagliare fuori comunque il ruolo del sindaco della città coinvolta, in questo caso Ancona, per la futura iscrizione della squadra. Questo è importante capirlo, perciò ecco, non c'è più qualcuno che gestisce le carte senza che possa fare praticamente come vuole. E questo è secondo me un punto fermo importante, perché mi pare abbastanza chiaro a tutti che il sindaco ha deciso di mettersi in prima persona a garantire non solo la città, i tifosi, ma insomma proprio tutto lo sport anconetano, che su questo ci sarà la massima attenzione per cercare di lasciare in buone mani la prima squadra della città. Perciò direi di partire da questa considerazione: non è bastato il passaggio delle quote per poter pensare di poter iscrivere per esempio una società, una qualsiasi società, anche la vecchia società, al campionato di Serie D. Mi sembra che l'intenzione sia quella di ascoltare chiaramente tutti, non può essere altrimenti, la scadenza è a breve, la scadenza poi del 4 luglio è quella che va rispettata per quello che riguarda la FIGC, ma anche la scadenza del bando va assolutamente tenuta in considerazione, perché in quel momento, quando ci saranno poi le offerte, che al di là di tutte le manifestazioni che sono già state fatte, gli incontri che sono stati fatti, i colloqui, ma che viene garantito da un assegno circolare da 400.000 euro, che credo che sia un punto fermo per poter parlare di soltanto di cordate che hanno o di singoli che hanno intenzioni serie, no? Perché nel momento in cui si presenta un assegno circolare di quelle dimensioni è evidente che c'è intenzione di fare le cose per bene, per cui stiamo aspettando questo aspetto. Chiaramente da parte dell'amministrazione comunale c'è attenzione non soltanto al discorso dell'iscrizione, ma c'è tutto quello che può essere il patrimonio delle squadre giovanili, il patrimonio, io questo credo che vada riconosciuto comunque alla vecchia società di aver lavorato bene con il settore giovanile, e credo che meritino delle risposte. Domani ci sarà un incontro con anche tutto lo staff tecnico per capire appunto in che direzione si sta andando. Anche su questo bisogna capire quali sono le intenzioni della nuova società, per cui apertura sicuramente sì, perché non potrebbe essere altrimenti, ma massima attenzione nel controllo, massima attenzione della valutazione di quelle che possono essere poi le scelte che saranno fatte.
E sul comunicato di oggi, io l'ho letto e mi ci sono soffermato in apertura, i legali dicono che praticamente loro hanno chiesto alla FIGC l'iscrizione al campionato di Serie D senza necessità di ricorso alla procedura ex articolo 52,10 del NOIF, che è proprio quella che invece facciamo capo noi, cioè nel senso che è il sindaco della città poi che concede e chiede l'iscrizione.
Su questo mi sembra che sia stata chiara anche la federazione, perciò io credo che su questo non ci sia discussione. E cioè passa comunque tutto attraverso l'approvazione del sindaco della città coinvolta, per cui su questo io credo che non ci siano dubbi di nessun tipo.
Ecco, lì ha solamente Tiong e chi lo segue e questi dubbi. Per quello che riguarda appunto diciamo il bando, pensa che ci saranno comunque altre proposte, perché a questo punto una dovrebbe essere questa, si dovrebbero palesare e a partecipare al bando, ma ci saranno poi tra quelle che si erano fatte vive, che hanno avuto dei contatti con il sindaco Silvetti, ci sarà qualcun altro che si farà avanti?
Noi siamo sicuri di sì, anche perché i contatti, ripeto, ce ne sono stati diversi. Alcuni personalmente mi hanno colpito per la serietà del progetto che è stato illustrato. Ripeto, a parole in quel momento, ora è il momento di mettere nero su bianco la proposta in maniera concreta, garantire quello che è l'impegno anche, come dicevo prima, nel settore giovanile, garantire non soltanto l'iscrizione alla squadra, ma anche un budget che possa...
150.000 euro di base per il settore giovanile, sì.
Esatto, e va anche il budget poi per fare un campionato dignitoso in Serie D, perché credo che anche quello sia importante, non è che basta l'iscrizione così, ma bisogna sicuramente avere un business plan che sia sostenibile e credibile per poter fare un campionato come la città di Ancona merita.
Ovviamente la paura, ma anche il dubbio che hanno in molti tifosi è sì, ripartiamo, ma chi si è fatto avanti punta veramente alla Serie D o le cordate, chiamiamole così, in realtà stanno puntando al campionato di eccellenza che sotto l'aspetto economico è sicuramente più possibilista?
Allora, vi posso dire che dagli incontri avuti io credo che soltanto una di questi gruppi abbia fatto un discorso che poteva comprendere anche la serie inferiore. Perciò tutte le altre, gli altri contatti sono stati, diciamo, esclusivamente partendo come riferimento all'iscrizione al campionato di Serie D.
Quindi anche questa è un'altra buona notizia, insomma, che se confidando che entro lunedì, insomma, si concretizzino queste chiamiamole cordate, comunque in ogni caso queste manifestazioni di interesse, che ci sia quella più importante, quella che si lancia nel campionato di Serie D. Sotto il suo punto di vista, insomma, lei ci ha capito qualcosa di che cosa è successo in casa Ancona nell'ultimo periodo?
Ma io devo dire che è molto difficile, come lo dicevo prima, è molto difficile riuscire a creare un filo credibile. No, perché ogni spiegazione che è stata data è una spiegazione che arriva ad essere logica fino a un certo punto e poi cade con qualche contraddizione che temiamo possa celare qualcosa. Per carità, potrebbe anche non interessarci più, nel senso che purtroppo sono stati fatti questi errori da parte della vecchia società. Le spiegazioni io spero, ripeto, che prima o poi ce le daranno, ma a questo punto bisogna fare della realtà dei fatti bisogna farsi una ragione e bisogna andare avanti. Perciò adesso credo che sia inutile in questo momento. È chiaro, se fosse rimasta la vecchia società avremmo avuto anche più dubbi, no? Mi sembra che anche su questo il sindaco in ogni dichiarazione sia stato molto molto chiaro, no? Sull'impossibilità di continuare ad agire per la vecchia società nel nostro territorio, perché non c'era più la credibilità dei tifosi, non c'era più la credibilità della città, per cui quel capitolo lì purtroppo si è chiuso e adesso bisogna pensare a una ripartenza che sia però, ecco, ripeto, una ripartenza credibile. Io su una cosa credo di poter dare una garanzia ai tifosi dell'Ancona, e cioè che il sindaco è il primo tifoso dell'Ancona, per cui da sempre, non adesso per il ruolo che ha assunto appunto come garante della città per quello che riguarda la FIGC, ma proprio come tifoso io credo che sia dell'interesse primario del sindaco che si riescano a fare le cose per bene con un gruppo credibile, con qualcuno che possa garantire un futuro allo sport del calcio nella nostra città.
Una così curiosità, per quello che riguarda la cittadella dello sport, chiamiamola così, l'Ancona Center che doveva sorgere, la scadenza rimane quella del 30 giugno per quello che riguarda la possibilità di acquisto da parte dell'US Ancona SRL in ogni caso?
Allora, c'erano stati questi accordi che erano stati perfezionati con una lettera quando abbiamo messo in mora la società, perché non erano stati rispettati i primi accordi, poi sembrava che potessero essere comunque recuperati quei rapporti. Adesso questo diciamo che è un aspetto, voglio dire, marginale, sinceramente, anche perché voi sapete che l'amministrazione comunale aveva messo, io devo dire anche con una certa perspicacia, a bilancio la cifra senza la cifra che avremmo dovuto incassare senza una destinazione precisa di quei fondi, proprio perché non erano garantiti al 100%. Qui si potrebbe aprire un altro capitolo del perché non erano garantite all'inizio queste somme, ma cioè una fideiussione, per esempio, no, a garanzia dell'impegno, ma questo, insomma, adesso è meglio non approfondire anche sì. Questo aspetto. Direi che però, per quello che mi riguarda, è veramente...
Passaggio, diciamo, che è iniziato con la scorsa amministrazione.
Esattamente, con la scorsa amministrazione.
Perché poi la memoria diventa corta, allora ricordiamo che, insomma, l'assegnazione è partita dalla scorsa amministrazione, si è conclusa con l'amministrazione attuale.
Dico forse, perché è un'opinione personale, forse qualche garanzia in più poteva essere chiesta per la città. Perché questo, ripeto, sono soldi che comunque andrebbero alla gestione della città stessa. Però detto questo, io non credo che sia, come posso dire, indispensabile chiudere a tutti i costi, no, con questo progetto in questo modo. E cioè, io credo che il progetto della cittadella sportiva, considerate che all'inizio poi c'è stata un'evoluzione, una riduzione anche delle ambizioni da parte della società che aveva opzionato il terreno, che aveva, insomma, predisposto la caparra per il terreno, all'inizio era previsto un albergo di lusso, era previsto un centro congressi, perciò diciamo che le possibilità di investimento in quella cittadella sportiva, secondo me, continuano a rimanere molto alte a prescindere dall'aspetto sportivo, no?
Sì.
Per cui io credo che quello sia comunque un asset che abbia un valore, e io credo che prima o poi l'amministrazione comunale, perciò la città di Ancona, possa ricavare quello che è giusto ricavare dal valore di quel terreno. Perciò mi preoccupa un po' meno questo aspetto, probabilmente dovremo fare qualche correttivo per quello che riguarda il bilancio, dicevo, ma per fortuna non è che avevamo collegato quell'incasso a un'opera specifica da realizzare, che perciò non potrà essere realizzata, dovremmo redistribuire quelli che sono i carichi, ma insomma, ecco, credo che questo sia facilmente sopportabile rispetto ad altre scelte che invece ci avrebbero potuto penalizzare molto di più. Però ecco, quello lo terrei da parte, perché secondo me continua a essere un valore a sé stante, importante, indipendentemente dall'aspetto invece che ci sta più a cuore, che è quello, come dicevo prima, del futuro del calcio in città.
Del calcio, sì, sì, no, io l'ho fatto questa domanda perché ovviamente a questo punto era sorta già spontanea qualche anno fa, due anni fa, perché Tiong frattanto è arrivato ad Ancona. Che tipo di prospettiva poteva avere e di ambizioni poteva avere sul territorio anconetano? D'altra parte, adesso, da parte di Tiong abbiamo il dottor Agnello. Che tipo di prospettive può avere il dottor Agnello a prendere una scatola vuota che non ha marchi, non ha stadio, non ha niente, ma solamente un passivo bello pesante sulla schiena? Che tipo di obiettivo potrebbe avere? Ora, uno pensa, dice, valuta, visto che è un imprenditore attivo in vari settori, magari la molla è proprio quel terreno che al momento è opzionato,
sì, sì,
dall'Ancona. Potrebbe essere quella la molla che l'ha fatto scattare. Allora, dicevo, se scadeva il 30, questa accelerazione che potrebbe essere dovuta anche al fatto che se il 30 scade questo accordo con il comune di Ancona, potrebbe, diciamo, in teoria, per il 30 pagare, e anche quella sarebbe un viatico non di poco conto. Però è tutta teoria, molto...
Sì, 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 ma infatti... Ma questo è un altro dei dubbi, no, dei quesiti che facevamo nel corso di queste settimane, che ci siamo posti, no? Perché dal più importante, cioè perché a fronte di una cifra relativamente bassa per il pagamento degli stipendi, uno andava a rinunciare anche al valore, no, dei cartellini, per esempio.
Sì,
per
assurdo.
Fare un esempio, ma lo stesso per quello che riguarda il valore di questa operazione commerciale, che potrebbe comunque essere interessante. Ecco, appunto, come dicevo, non c'è un unico ragionamento che collega tutti i punti e li collega in maniera corretta, no? maniera seria.
Ma basta vedere quello che ha fatto l'Ascoli, insomma. Pulcinelli ha iscritto la società già sapendo che l'avrebbe ceduta, quindi continua la trattativa, anzi ormai si è chiusa la cessione dell'Ascoli, ma nel frattempo ha messo un direttore sportivo a cui ha dato l'incarico di vendere tutto quello che è vendibile dai propri giocatori per far cassa. Cioè, è più logico, sarebbe stata più logica una cosa del genere, no? Mandare tutto all'aria.
Sì, sì, ma poi anche qui la vendita della società, è evidente che una società iscritta in Serie C aveva un valore completamente diverso, no? Rispetto a una, come diceva prima, che non ha assolutamente in questo momento non ha lo stadio, non ha i marchi, non ha nulla, no? Non ha la certezza dell'iscrizione, per cui è evidente che c'è qualcosa che ancora non è chiaro. Spero che tutti noi prima o poi riusciremo a avere risposta a quelli che sono i nostri dubbi legittimi.
Bene, assessore, io l'ho tenuta il minimo indispensabile, mi sembra corretto, però insomma le informazioni le abbiamo date. Rifacciamo gli auguri al sindaco Silvetti. Per coloro che leggono un discorso politico nelle affermazioni che abbiamo dato in precedenza, quindi che la cessione, la valorizzazione, le modifiche che sono state fatte a quel terreno dalla precedente e continuate a fare su questa giunta, non c'entra niente la politica, lasciate perdere l'argomento politico, non l'abbiamo trattato assolutamente, ma sono dati di fatto, cioè, ecco, quelli sono dati di fatto, insomma, quando è partita, perché ricordiamo che grazie, è stato dimenticato, ma grazie all'assessore Guidotti, grazie alle politiche giovani, politiche sportive della scorsa amministrazione, era cambiato il rapporto tra la prima squadra della città e per esempio la gestione dello stadio, iniziata sotto Marconi e proseguita, cioè era cambiato il modo di porsi dell'amministrazione comunale nei confronti di chi gestiva la prima squadra della città. E questa amministrazione ha proseguito su questa strada, mi pare.
Devo dire che credo in una delle prime interviste che ho fatto come neo assessore all'US Ancona, avevo fatto i complimenti per alcune intuizioni che la vecchia amministrazione aveva avuto. È indiscutibile che come sono state fatte delle scelte giuste, come questo per esempio della cittadella sportiva, che noi abbiamo portato avanti con convinzione perché condividevamo l'impostazione, sono stati fatti anche altri errori, perché non voglio rivangare il passato, ma anche i rapporti con l'ex presidente Marinelli, che sono insomma stati così rovinati anche da delle aperture che poi invece sono state fatte, mentre invece con Marinelli, insomma, è un discorso complesso, ma veramente non c'entra la politica, esatto. C'entra magari soltanto una gestione, e in alcuni casi può essere stata fatta qualche scelta giusta, in altri casi qualche scelta sbagliata. È solo un'osservazione così distante però dalla politica.
Esatto, no, ma questa sera poi in maniera particolare non ci interessa il discorso politico, perché stiamo parlando di fatti, di dati e di numeri, quindi queste sono le cose più importanti, e ci tengo insomma, perché qualcuno poi cerca di strumentalizzare a tutti i costi. Non è questo, avete sbagliato porta, insomma, non siamo noi. Assessore, grazie ancora una volta della disponibilità.
Arrivederci, buonasera a tutti.
Io ringrazio l'assessore Daniele Berardinelli, assessore al turismo, partecipazione democratica, verde pubblico, ma soprattutto per questa sera con noi, impianti sportivi e rapporti con l'Ancona Calcio. Insomma, questo è quanto intanto c'è, è quello che è successo, e da qui ripartiamo. Gli scenari sono molteplici, ecco perché abbiamo spaziato anche con le informazioni, perché siccome che non si capisce, non si capiva prima di Tiong perché era giunto ad Ancona, abbiamo detto che la cosa appetibile poteva essere appunto la costruzione di questo centro sportivo con tutto quello che era stato previsto, ha detto anche poco fa lo stesso assessore Berardinelli, cioè l'albergo di Russo, il centro commerciale, insomma l'amministrazione ha concesso degli ampliamenti, delle modifiche all'area in costruzione, poi queste è già lì qualcosina, forse si poteva capire il tempo passato dalla presentazione alla stampa del plastico che doveva essere poi presentato alla città, e in realtà man mano questo plastico è slittata nella sua presentazione. Comunque, da quell'idea iniziale si era ridimensionato il progetto, e l'ho detto credo con Silvia Trillini la scorsa o una puntata precedente, una domanda che Silvia aveva posto al presidente Tiong a proposito del centro sportivo, se quello era poi il progetto su cui si sarebbe poi concretizzato tutta l'operazione. Il presidente, con una faccia, perché c'era la ripresa video anche abbastanza un po' stiracchiata, ha detto poi vedremo in base a quello che sarà la struttura, vedremo come si modificherà quello che faremo. Era un po' scocciatino, aggiungo io, tra le altre cose. Però questo era il suo modo di fare, sorrisi da una parte, e se le domande non erano di suo gradimento, poi cambiava il tono con cui confrontarsi. E la domanda è d'obbligo, insomma, l'abbiamo fatta, perché tra le varie ipotesi, perché il dottor Agnello viene ad Ancona? Il dottor Agnello che, tra le altre cose, dicevamo, a livello personale si era presentato già al sindaco Silvetti, e invece poi dopo Silvetti aveva diciamo rifiutato, insomma, questa sua proposta, e allora ha risolto il problema andando il closing che c'è stato oggi, e quindi si è aggiudicato l'Ancona, il 95% delle quote di Ancona. Ho visto un messaggio nel frattempo di Claudio, credo, che mi diceva cosa stai dicendo. Adesso non so se lo trovo al volo. Comunque ti dico che non è che sono io che dico che Canil deve cedere il suo 5%, è il regolamento del NOIF che dice che tutti quelli che fanno parte, cioè i vecchi proprietari e la vecchia dirigenza, negli ultimi 5 anni non può far parte della nuova società. Quindi questo è chiaro e conclamato, non può far parte della nuova società. Quindi nessuno dei vecchi soci può essere un nuovo socio, può essere un socio della nuova Ancona SRL, perché l'Ancona SRL in realtà non è nuova, perché è lo stesso numero partita IVA, la stessa iscrizione in teoria di matricola. Quindi nessuno, Lanocelli, altri membri del consiglio di amministrazione, nessuno di questi può far parte dell'SRL, quindi tantomeno Canil con il suo 5%. Questo non lo dice Fera, ma lo dice il regolamento. Quindi prima di buttare lì altre affermazioni, impariamo a leggere i regolamenti e poi se ne possiamo parlare a proposito di questo. Messaggio lunghissimo, mamma mia, è veramente lungo, Bruno, e poi con calma me lo vado a leggere. Eri proprio tu, eri proprio Bruno che mi scriveva: un socio libero di vendere le proprie quote tranquillamente, Canille rimane socio del nuovo proprietario. Assolutamente no, non è così che funziona il meccanismo. Allora, dicevamo, motivo per cui Agnello potrebbe aver dirottato su Ancona, a parte il fatto che aver tentato di entrare come socio nella Salernitana, nell'Avellino, nella Casertana, nella Regina, nella Pistoiese, nella Lucchese e per ultimo nel Barletta, e non ce l'ha fatta, il fatto di essere invece riuscito a entrare grazie a Tiong nell'Ancona, potrebbe essere anche appunto questa possibilità del terreno e di una struttura commerciale imponente per quello che riguarda quell'area. Berardinelli ha appena ricordato che comunque per partecipare c'è da versare immediatamente una quota di 400.000 euro come assegno circolare, e questa è la base per poter poi sedersi al tavolo e andare a chiudere, come dicono loro, il closing per quello che riguarda la nuova gestione dell'Ancona. Diverso poi è il fatto che in questo caso il dottor Agnello, chi ha preso in mano la vecchia SRL si trova sulla schiena anche i debiti della stessa SRL. Quindi è da coprire, partendo dai 4 mesi di stipendio non dati, i 2 mesi quelli che ci hanno fatto saltare l'iscrizione al campionato di Serie C e i successivi due mesi, maggio-giugno, che sono ora in scadenza. Curiosità, delle curiosità, possiamo dire che nelle Marche il dottor Agnello è stato già proprietario di una squadra per, pensate un po', due giorni. È stato proprietario della San Benedettese, due giorni, dal 26 al 28 settembre del 2002, dopo aver raggiunto l'accordo privato con all'epoca Luciano Gaucci, è risultato inadempiente per alcune questioni finanziarie dopo solo due giorni dal suo avvento nel club rossoblù. A scoprire che qualcosa non andava fu l'allora direttore generale Claudio Molinari. La nota dice: Agnello lasciò in fretta San Benedetto per tornare in campagna, evitando così la rabbia dei tifosi. Alla luce dei nuovi fatti, Gaucci chiese e ottenne di riprendersi le quote della Samba dall'imprenditore di Torre Annunziata. Gaucci, che ricordiamo non era un santo neanche Gaucci, a proposito, viene considerato un presidente eclettico, ormai non c'è più, e comunque insomma anche per lui problemi ce ne sono stati, e abbastanza, anche abbastanza caldi questi problemi. Ricordiamo che ha patteggiato da latitante una pena a 3 anni per bancarotta fraudolenta e reati fiscali, si era ritirato nella Repubblica Dominicana, dove tra altre cose poi morì. Insomma, questa è la situazione al momento, senza andare a rimbangare. Pronti anche con il secondo ospite, perché a questo punto andiamo a sentire dalla voce di Giuseppe Poli quello che ci può raccontare a proposito. Lo facciamo in diretta, vai, e poi lo uso il break per andare al piano B. Intanto vado a contattare Giuseppe Poli, il resto del Carlino, ma anche voce che sentite qui sulle frequenze di Radio Tua. 334 35 20 488. Con calma, poi cercherò anche di leggere un po' dei vostri pensieri, dei vostri messaggi. Vediamo se riusciamo a prendere la linea. Non ce la facciamo? Sì, ce la facciamo. Allora, vediamo di raggiungere Giuseppe Poli. Eccolo, perfetto, colleghiamo anche Giuseppe Poli, tutto in diretta, perché noi siamo rigorosamente in diretta, non registriamo assolutamente niente, quindi se ci sono degli errori ve li facciamo tutti ascoltare. Giuseppe, allora abbiamo aperto questa sera con l'assessore Daniele Berardinelli, ha cercato un pochettino di capire che aria tira, e prima di tutto abbiamo sentito che il sindaco si è ripreso, quindi va benissimo e siamo contenti di questa cosa, e poi insomma dell'arrivo del dottor Francesco Agnello, che rileva il 95% delle quote detenute da Tiong. Ci è rimasto questo dubbio del 5% di Canil, che fine abbiano fatto.
Allora, intanto ciao Stefano, buon pomeriggio agli ascoltatori. Ho ascoltato attentamente quasi tutto l'intervento di Daniele Berardinelli, ho sentito quello che hai detto tu riguardo al 5% di Canil e lo sottoscrivo. Che fine hanno fatto? A me risulta al momento che Canil sia ancora proprietario del 5%, ma da logica delle cose immagino che uscirà, immagino che Francesco Agnello gli chiederà di acquisire il 5%, anche perché, come tu specificavi in modo molto preciso e rigoroso, le norme prevedono che... allora, le norme, diciamo due cose, le norme non prevedono quello che ha scritto Tony Tiong attraverso i suoi legali ieri alla FGC, cioè che si possa eludere questo comma 10 articolo 52 per l'iscrizione alla Serie B. Questa cosa non si può fare, si può passare attraverso il comma 10 articolo 52 delle NOIF, però per farlo non ci possono essere soci o amministratori che abbiano ricoperto le stesse cariche o le cariche dei dirigenti negli ultimi 5 anni in una società esclusa dalla Serie C, dalla Serie B e dalla Serie A. Quindi questo di fatto esclude la possibilità che Canil sia presente nella società che poi il sindaco dovrà promuovere davanti alla Federcalcio, perché di questo si tratta. Ora è chiaro che è chiaro che l'acquisto da parte di Francesco Agnello apre il campo a tanti dubbi, a tanti quesiti, perché Tony Tiong abbia venduto la società soltanto adesso. Sembra quasi un dispetto nei confronti della città, un dispetto nei confronti del socio di minoranza, no? Se si pensa al fatto che avrebbe potuto farlo quando la squadra era ancora in Serie C, dopo aver pagato gli stipendi con la squadra regolarmente iscritta. Questo non lo sapremo mai, ma tante domande le saranno da fare anche al nuovo presidente, che a questo punto bisognerà capire come si comporterà nei prossimi giorni, perché come dici tu, lui al momento ha acquisito una scatola vuota, perché non ha lo stadio, deve trattare con il sindaco, non ha un campionato, deve trattare con il sindaco anche per questo. C'è un bando peraltro a cui la US Ancona potrebbe partecipare una volta che Camille fosse uscito dagli asset societari. Questo è un po' la fotografia della giornata di oggi, il resto mi pare che sia stato già ampiamente detto e discusso.
Sì, capire appunto il fatto di... è un avvicendamento a tutti gli effetti tra Tiong, che ricompare col nome Tony davanti, mentre ieri era comparso con il nome giusto, sempre nel comunicato dello suo studio legale. Vabbè, questi sono sempre dettagli che fa capire, insomma, un po' di confusione anche all'interno della comunicazione dell'ex presidente Tiong c'è, perché uno la tira in una maniera, uno la tira nell'altra. Come questo avvicendamento, che senso abbia? Perché insomma il dottor Agnello, che giunge ad Ancona ipotizziamo così, quelli che eravamo fatti i conti dell'oste, 2 milioni di passivo alle spalle, poi che dovrebbero essere ridotti dei crediti, se ancora ci sia la possibilità di recuperarli questi crediti, più i 430.000 euro da versare per l'iscrizione al campionato di appartenenza, ipotizziamo il campionato di Serie D, e 400.000 da dare adesso solo per quello che riguarda l'aggiudicazione del diritto di uso di riconoscimento della prima squadra. Insomma, sono tanti milioncini da tirar fuori di punto in bianco. Più la squadra, poi dopo c'è il più, sì, c'è tutto il resto.
Sì. Beh sì, è vero, lui eredita una squadra con un passivo, non sappiamo se Tony Tiong nel frattempo abbia versato, al momento non ci risulta, ma no, è anche difficile fare questo genere di verifiche, no? Ad oggi. E, comunque, voglio dire, il passivo... ci sono dei passivi, dei crediti, c'è tutta una situazione che non necessariamente quando subentra, quando tu acquisisci un passivo non necessariamente paghi i fornitori immediatamente, no? Puoi trovare anche degli accordi, puoi pagarli con il tempo e via dicendo. Certo, è vero quello che dici tu, che comunque ci sono i 400.000 euro di deposito a fondo perduto, i 31.000 euro per la fideiussione della Serie D, e poi ci sono da spendere i soldi per il campionato di Serie D. Ci sarebbero da spendere i soldi per un campionato di Serie D che, diciamo così, in maniera molto spannometrica, se si vuole fare un campionato di alta classifica, bisogna mettere in conto almeno un milione di euro, quindi ci sarebbe un altro milione. Insomma, sono diversi i milioni che dovrebbe spendere Francesco Agnello, sempre che, lo ribadiamo, sempre che poi sia lui e sia la US Ancona la società che si presenterà ai nastri di partenza della Serie D, perché c'è ancora l'ipotesi che la prossima settimana, dopo lunedì, quando finirà il bando del pubblicato dal sindaco Silvestri per la manifestazione di interesse nei confronti della nuova società, in questo caso, anche se non è specificato che sia una nuova società, di società di Ancona ce ne potrebbero essere due la prossima settimana.
Eh sì, il rischio è proprio questo.
Una legittimata dal sindaco e una evidentemente no, che sarebbe quella di Francesco Agnelli.
che non avrebbe a sua volta, però non essendo legittimata eventualmente dal sindaco, non avrebbe neanche un punto dove d'appoggio, quindi dove giocare, e ricorda un po' qualcos'altro avvenuto qualche anno fa, diciamo, no?
Parliamo del signor Petocchi.
Dove tentò di giocare.
2010, direi, a memoria. Così.
E tra altre cose non ce la fece neanche, lui addirittura aveva fatto anche una squadra. Però non c'aveva nulla di nulla, questo è il rischio. D'altra parte,
però sono cose che vedremo rapidamente nei prossimi giorni.
Non c'è tanto tempo.
L'eventuale uscita di Camille, la presentazione, anche perché Francesco Agnello parla insomma di cariche manageriali e di organizzazione a partire dalla prossima settimana, ma ormai con le 9 di lunedì il bando sarà chiuso, quindi lui avrebbe due possibilità, secondo me, o quella di partecipare al bando.
Io penso che è obbligatoriamente deve partecipare al bando.
Sì, però diversamente lui potrebbe aspettare magari che il bando vada deserto, e una volta che il bando va deserto lui si potrebbe presentare davanti al sindaco come unica alternativa utile per l'iscrizione alla Serie D, e a quel punto il sindaco si troverebbe in una condizione un po' difficile, come puoi immaginare, no? Perché da una parte non avrebbe gli interlocutori che sperava di avere, dall'altra parte avrebbe soltanto Francesco Agnello.
Bernardinelli diceva che qualcuno potrebbe esserci, no? Palesato.
Noi lo speriamo che qualcuno ci sia, nel senso che in questo momento non facciamo tifo per nessuno, nel senso che è chiaro che vogliamo vedere anche a che cosa porterà questo avviso pubblico per manifestazione di interesse promosso dal sindaco Silvetti dopo tutte le interlocuzioni che ha avuto nel corso delle settimane precedenti. Noi ci auguriamo ovviamente che ci siano delle alternative, che si possa costruire qualcosa di nuovo ad Ancona, però siamo anche in attesa di sentire che cosa dirà Francesco Agnello alla città, ai tifosi, sempre che dirà, che dica qualcosa, nel senso che poi in passato è chiaro, come tu ricordavi, insomma, è stato protagonista di episodi un po' discussi, no? Un po' discussi, un po' discutibili.
Sì.
Ad esempio il caso Samb, che peraltro non è rimasto molto chiaro, perché pare che ci fossero anche delle problematiche relative a degli stipendi in nero. Non si capisce. Io non avevo seguito la vicenda, che risale comunque al 2002, quindi è una vicenda di diversi anni fa. Però insomma non si capisce, da una parte c'era Agnello, dall'altra parte c'era Gaucci, insomma,
sì. Comunque, un bello scontro tra titani, dai.
Diciamo che ci sono delle aree che sarebbe stato interessante approfondire, però diamo la possibilità a questo interlocutore, a questo Francesco Agnello di dimostrare quello che vorrà dimostrare, se lo vorrà fare, nel contesto, certo, della città, del calcio cittadino. Ovviamente siamo pronti a valutarlo su quelli che saranno, una volta di più, i fatti e non le parole, visto e considerato che l'ultimo presidente ha comprato la squadra in Serie C e l'ha venduta in Serie Nessuna, sì. Perché questo è quello che ha fatto Tony Piong nell'arco di 2 anni rotti, investendo, mi risulta, qualcosa come 8 milioni di euro per poi vendere una società senza campionato né al momento né prospettive, quindi
solo carica di debiti. L'unica cosa che ha venduto è una società carica di debiti, quello sicuramente c'è riuscito.
Voglio dire, mentre i debiti nei confronti dei fornitori era qualcosa che in parte, non totalmente, lo si può capire, nel senso che quando una società è viva e comunque può avere dei debiti che poi paga un po' per volta, no?
Sì, quelli li sapevamo, l'aveva detto lo stesso.
Però gli stipendi no.
No.
Gli stipendi dei dipendenti, di tutti,
la stessa Nocelli qui ai microfoni aveva detto appunto del milione e mezzo di sbilancio che aveva la società, però non si era mai parlato di stipendi o di rimborsi non dati, insomma quello ce ne è guardati Bene di dire. Qui mi segnano vari messaggi al volo che sono arrivati. Una era la domanda che ho fatto io a Berardinelli, però dicono che non si era capito. Se l'opzione dei terreni scade il 30 giugno, da quello che era, diciamo che sì, in realtà era l'ultima data che aveva dato.
Sì, scade il 30 giugno, ma io credo anche che se Agnello ha la disponibilità finanziaria, è comunque uno che disponibilità finanziaria ne ha se vuole, no?
Sì.
Se ha la disponibilità finanziaria per fare l'operazione di closing, di acquisire tramite la The Dream il 95% dell'Ancona, potrebbe avere, se rientra nelle sue, nei suoi obiettivi, anche la possibilità di acquisire il terreno di qui al 30 giugno. Anche questa sarà una cosa che vedremo. Diversamente, non so se il Comune da qui al 30 giugno possa prorogare questa data o se sarà necessario un altro bando. Questo lo vedremo, però credo anche che se il signor Agnello è interessato all'acquisto del terreno, magari si muoverà nei confronti del comune e parlerà con il sindaco. Insomma, io mi attendo novità da qui ai prossimi giorni.
Ah, assolutamente sì.
Il bando scade lunedì mattina alle 9, giovedì mi pare che sia il 4 luglio, se non ricordo male, che è la data poi per il versamento dei 400.000 euro. Che l'unica alternativa è che invece di essere 400.000 siano 135.000 per l'eccellenza. Ma mi pare che di tutti i gruppi con cui ha parlato il sindaco, come ha detto l'assessore Berardinelli, ce n'è uno solo che ha parlato eventualmente di
eccellenza, che possiamo dire che questa... 99 su 100 gruppo di Ancona.
E quindi comunque stiamo parlando di 400.000 euro per la richiesta della Serie B, ma se non saranno né 400 né 135.000 ci sarà poco di cui discutere poi, no?
Sì. Stefano. Assolutamente. Diciamo che il colpo di teatro potrebbe essere che Agnello, come ho detto a Berardinelli, entro il 30 versi il 1.200.000 che manca nelle casse del comune per l'acquisto dei terreni. A quel punto ha un terreno da poter, diciamo, ipotecare e di conseguenza avere un ritorno economico da poter investire nella squadra della città, intanto di effettuare i lavori. Nei scenari, insomma, potremmo...
Sì, i scenari sono tanti.
Sono tanti, perché...
finanziario, poi diciamo anche che questi giganti dell'imprenditoria, anche chiacchierati, diciamolo pure, comunque hanno sempre in serbo degli escamotage, delle
sì, mi pare che di aver letto che ha investito 12 o 14 milioni per l'acquisto di un pastificio, l'ultima cosa acquistata dal gruppo. Quindi, insomma, investimenti anche importanti e con prospettive future sono state fatte. E particolarità che ha il dottor Agnello, e ricorda una particolarità di un recente direttore generale, anche lui ama essere presente sui social e dialogare con i tifosi. Questa è una cosa che ho trovato sempre in rete. Quindi
sì, io l'ho trovata scritta, però non ho trovato, sinceramente,
non l'hai trovato
né su Instagram né su Facebook. Quindi non so in che modo dialoghi sui social
sotto falso nome, non lo so.
questo lo scopriremo.
Domanda per Giuseppe, te lo scrive Cristiano, non pensi...
Io, a differenza, spiego agli ascoltatori intanto, che a differenza di quando sono in radio che vedo i messaggi grazie agli schermi, invece al telefono non vedo nulla, quindi se non me li leggi tu non posso vedere i messaggi degli ascoltatori.
Oh, Cristiano di Ancona ti dice: domanda per Giuseppe, non pensi ci sia stato negli ultimi tempi un difetto di comunicazione reale tra Ancona e la Malesia, soprattutto sulle regole del gioco del calcio italiano, le tempistiche, le modalità, più che un problema di soldi? Saluti a Peppe, grande nuotatore, da Cristiano di Ancona.
Un problema di comunicazione, francamente,
anche perché c'era Ripa, cioè c'era lo studio commerciale di Ripa, eccetera, che insomma,
ma se tu sei un presidente di una squadra di calcio italiana, non importa se sei in Malesia, se sei in Cina, se sei in Australia o a Tokyo, sei il presidente di una squadra di calcio italiana, ti studi come funzionano le cose, hai persone che te le spiegano. Tony Chiong ha fatto il presidente di una squadra di calcio per 2 anni e mezzo ormai, perché mi pare che sia entrato 2 anni e mezzo, non sono arrivati, però 2 anni e 3 mesi circa, e quindi penso che è la mia opinione, è solo un'opinione, ma penso che non sia un problema di comunicazione. Penso che se non è un problema di mancanza di liquidità, è un problema di scelte quelle di Chiong, che poi sia stato un dispetto, che poi sia stato magari portato verso altre direzioni da parte di qualche altro intermediario, da qualcuno che magari faceva l'allenatore e che adesso fa intermediazione tra le società sportive, e magari si sia convinto di vendere l'Ancona per poi investire da qualche altra parte. Tutto è possibile, d'altra parte Tony Chiong ci ha abituato, no, ai segreti, ai silenzi.
Assolutamente.
Però ho apprezzato che oggi invece fosse curiosamente presente al closing, quindi quando vuole poi prende l'aereo e a Roma ci va, no?
Sì, difficoltà a essere presente da noi, però lì c'è andata, insomma, a meno che non è una foto di repertorio, sembra strano, però tutto può essere ormai nel mondo dell'intelligenza artificiale.
Sì, però insomma, è più facile pensare che Tony Chiong abbia effettivamente stretto la mano a Francesco Agnello nello studio del notaio dove si è svolta.
Con tanto di sorriso.
Sorriso di circostanza.
Esatto, sorriso di circostanza. Probabilmente in realtà l'avrà lasciata così com'è.
Posso ironizzare, vai. Stefano? Un sorriso da presa per i fondelli nei confronti della città di Ancona.
E non solo, Gianluca ci scrive, qui ci vuole gente seria, Gianluca mio, ci vuole gente seria con garanzie economiche per il futuro del calcio, non i soliti avventurieri o avvoltoi senza scrupoli.
Faccio un discorso, Stefano, che non so se piacerà o no ai nostri ascoltatori, però voglio dire, il mondo del calcio lo conosciamo, sappiamo che è un mondo dove circola un po' di tutto, no? Poi c'è quello più serio, c'è quello meno serio, c'è quello più pulito, c'è quello meno pulito, però è un mondo molto vario, molto, molto eterogeneo e anche dove circolano molti squali. Detto questo, io quello che spero è che arrivi ad Ancona un imprenditore il più pulito possibile e che dimostri al di là di quelli che sono i suoi interessi, che poi vengono controllati da chi di dovere, dalle forze dell'ordine e quant'altro, perché non ci dimentichiamo che anche il signor Longarini, insomma, voglio dire, non era un santo, no?
Assolutamente.
Allora, detto questo...
Era il periodo il periodo storico in cui un imprenditore come Rozzi, anche lui con l'Ascoli, erano imprenditori che avevano appalti pubblici e parte del loro giro economico veniva riversato nella squadra calcistica della città. Diciamo, quello era inquadriamolo così, insomma, il periodo storico. Poi magari qualcuno si è fatto prendere un po' troppo la mano, un po' troppo goloso.
Questo conferma quello che stavo dicendo, cioè che possono essere più o meno puliti, il mondo del calcio è un po' così, non sta a noi andare a fare le pulci alle dichiarazioni dei redditi o alla provenienza dei fondi, dei soldi dei vari presidenti o proprietari. Qui c'è lo Stato che lavora, c'è la Guardia di Finanza, c'è la Polizia, cioè c'è chi è addetto ai lavori per queste cose. È chiaro che noi guardiamo quello che è il riflesso di queste persone nel mondo del calcio e speriamo sempre per il bene del calcio che arrivino, che non succeda quello che è successo con Tony Chiong, cioè che a noi, al di là di quelli che possono essere gli interessi di Tony Chiong in Italia o al di fuori dell'Italia, quello che ci interessa è vedere poi gli stipendi pagati e la squadra iscritta. Se gli stipendi fossero stati pagati e la squadra fosse stata iscritta alla Serie C, probabilmente non avremmo avuto nulla da dire, no?
Nei confronti, no, nella vendita è liberissimo di cedere.
Avremmo avuto comunque qualcosa da dire perché di cose che successe nel, nell'arco degli ultimi mesi che non dovevano succedere, ce ne sono state tante, le potremmo, e potremmo divertirci a elencarle, ma ormai non cambia più quello che è avvenuto, no? Però voglio dire, comunque poteva essere un presidente che poteva fare il suo, i suoi interessi e contemporaneamente con le sue presenze, le sue assenze, iscrivere la società a pagare gli stipendi. Così non è avvenuto, noi questo speriamo che non avvenga più, cioè che non ci siano avventurieri, chiamiamoli così, o comunque imprenditori che fanno solo i loro interessi, i loro giochi e poi da un giorno all'altro ti lasciano con il cerino in mano.
Io ti lascio con una battuta, ma il container di birra al porto che fine farà?
Aspettiamo di vederlo, il container di birra al porto, perché ormai abbiamo avuto talmente tante conferme che c'è questo container che è diciamo che è la ciliegina sulla torta di Mr. Chiong, no? Beviamo birra volendo, beviamo birra cinese o giapponese andando in ristoranti etnici, no? Non è che la birra non si riesca a importare da altri paesi, bisogna soltanto rispettare le regole e sapere come si fanno le cose. Evidentemente Tony Chiong non ci è riuscito, possiamo dire così, evidentemente, come con Lancone.
Esatto.
Ma diciamo così, siamo buoni, non ci è riuscito.
Non c'è riuscito. È un parallelo anche questo. Ti saluto però veramente questa volta con una nota, diciamo, che potrebbe, e sicuramente sarà per tutti, 30 giugno, chiusura totale per quello che riguarda i contratti in essere. Dal 1 luglio, a questo punto, i tesserati potranno parlare.
Sì, sicuramente i tesserati potranno parlare, i dirigenti potranno parlare, i tesserati potranno iscriversi, potranno tesserarsi presso altre società. Insomma, ci saranno, diciamo che con la prossima settimana si aprono anche un bel po' di storie da raccontare.
Esatto, e quindi qui ti volevo, quindi dalla prossima settimana, dal 1 luglio, contiamo di avere qualche altra voce, anzi di avere delle voci dall'interno della società liberate dai contratti che li tenevano a bocca cucita, che non potevano assolutamente parlare, pena insomma avere delle ritorsioni ulteriori da parte della società. Già non prendevano i soldi, ma avere anche altre situazioni. Quindi sveliamo anche questo per quelli a tastiera che danno giù e scrivono. All'interno, chi aveva un contratto fino al 30 giugno non può parlare. Peppe,
così, è vero,
ricordiamolo. Giuseppe Poli, io ti ringrazio. Domani, grazie, ovviamente leggeremo il resto del Carlino e ci terremo aggiornati.
Grazie a te, Stefano. A presto, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Lasciamo Giuseppe Poli e il resto del Carlino, domani lo leggeremo e a questo punto ci fermiamo. È tardissimo, c'ho un ospite, anzi due ospiti ancora che attendono, perché c'era il piano B. Veloci.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit. Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it.
Hai un'attività e desideri valorizzarla con immagini straordinarie?
Immagini straordinarie!
Alessandro Silenzi Fotografica ad Ancona catturerà l'essenza del tuo business con scatti creativi e video professionali. Che tu gestisca un ristorante, un negozio o un'azienda turistica, ogni immagine valorizzerà la tua unicità al massimo. Contattaci al 339 440 6024, anche WhatsApp o tramite i nostri canali social.
esalta la tua attività. Affidati a Alessandro Silenzi Fotografica, 339 440 60 24.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita, perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo in diretta sulle nostre frequenze. Mi scuso subito con il nostro prossimo ospite, Donato Andreucci. Se non ve lo ricordate, praticamente lui da solo può gestire completamente una società calcistica, perché i ruoli che ha ricoperto praticamente sono tutti, è giusto Donato? Hai fatto di tutto, no?
Ho fatto un po' di tutto, sì, è vero.
Ecco, e io ti propongo adesso, per chi ci guarda e chi ci segue, nella nostra pagina Facebook ci sei tu, una vecchissima intervista dove c'è scritto direttore sportivo US Ancona. Tanto per gradire, insomma. Insomma,
tanto per gradire.
Tanto per gradire.
Il 2010.
Ecco, tanto per ricordare, essere precisi, che Donato Andreucci è preciso. Con te, dicevo, volevo parlare del piano B, cioè l'abbiamo parlato. Il piano A sarebbe quello che l'Ancona si iscrive con il regolamento del NOFI, con il sindaco, con l'apporto del sindaco, con l'ok da parte del comitato dei marchi, quindi sono i tifosi che gestiranno i marchi dell'Ancona e li concederanno in uso, daranno l'autorizzazione di concederlo in uso alla società che il comune presenterà come quella prescelta per rappresentare la città. Tra altre cose, il comitato che è in via di gestione sotto l'aspetto dei componenti, perché sono passati degli anni, quindi qualcuno ha deciso di abbandonare e di non essere più coinvolto, altri entreranno al loro posto. Insomma, c'è anche lì un po' di una situazione da gestire, che verrà fatta appunto dai tifosi presenti all'interno dei club, dei tifosi presenti all'interno del comitato dei marchi, fino adesso presieduto da Ivo Ballardini, ma sappiamo che Ivo, per raggiunti limiti di pazienza nei nostri confronti, nei confronti dei tifosi e dell'Ancona, insomma, ha deciso di abdicare il ruolo di presidente. Quindi vedremo e scopriremo anche più avanti quello che sarà la gestione dei marchi. Con Donato io volevo capire se domani mattina un gruppo di imprenditori decidesse di iscrivere tramite il NOIF eccetera, comunque di iscrivere una società di calcio nel campionato dilettantistico, diciamo eccellenza, che tu conosci molto bene tra altre cose, che cosa e che costi dovrebbe sopportare? Intanto di tutto, che cosa ci vuole per iscrivere una società in un campionato di eccellenza? Quali sono i ruoli indispensabili, a parte quello che hai fatto anche tu, del direttore sportivo, quindi a parte quello che sono i giocatori, ma tutto il resto?
Tutto il resto, ci vuole una società attrezzata sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista economico. Io è vero che ho ricoperto diversi ruoli, non ho mai fatto il presidente perché non avevo i soldi per farlo, e per attrezzare una società per un campionato di eccellenza ad Ancona non è semplice, perché un conto è vincere il campionato di eccellenza a Castelfidardo o a Tolentino, con tutto il rispetto per il Castelfidardo e il Tolentino, un conto è vincerlo ad Ancona, perché ad Ancona non basta vincere, ad Ancona bisogna possibilmente stravincere, e quindi è necessario impostare una società e un budget molto sostanzioso. Dopodiché bisognerebbe avere una componente tecnica di alta qualità. Ci vuole il forte sostegno del pubblico, e ancora questo ce l'ha da sempre, quindi non è un problema. Poi ci vorrebbe quel pizzico di fortuna che nel gioco non guasta mai. Io ricordo quando vincemmo il campionato che
di campionato in fondo lo vincemmo pareggiando a fermo al 94esimo con Adami, pur avendo una corazzata alla fine della stagione. E vincemmo la Coppa Italia dopo aver vinto la Coppa Marche quando a Civitanova contro il Tolentino. Ricordo che Casoni al 120esimo, quindi alla fine dei tempi supplementari, sbagliò un gol a porta vuota e ci diede la possibilità di vincere quindi la Coppa Marche e poi la Coppa Italia, quindi essere promossi in Serie D. Quindi, come vedi Stefano, non è facile parlare di attrezzare e di vincere un campionato di eccellenza.
E il passaggio, poi tu l'hai vissuto sulla tua pelle, il passaggio da Piano San Lazzaro a Ancona ha, esatto, voluto dire un cambiamento totale, perché sì, sotto l'aspetto della spinta da un paio di 100 persone, diciamo, presenti, arrivare ai 3.000 è stato traumatico, bello, ma anche traumatico per quello che riguarda una società giovane, diciamo.
Bellissimo, ma da mettersi le mani sui capelli, perché io ricordo quella mattina, una mattina d'agosto, Andrea Marinelli, il Piano San Lazzaro già attrezzato per un campionato di eccellenza di alto livello, perché comunque in quegli anni il Piano arrivava sempre a ridosso della vittoria con presenze costanti nei play-off. Ci stavamo allenando alle cozze e una mattina di agosto, non ricordo esattamente il giorno, Marinelli mi disse: Donato, da oggi ci chiamiamo Ancona, il Piano San Lazzaro non c'è più e questo campionato dobbiamo vincerlo a tutti i costi. Bisogna rinforzare la squadra e diventare imbattibili. Tu capisci che ha un direttore sportivo che aveva già completato la squadra per il Piano San Lazzaro e che aveva già in squadra gente come Recchi, Bertossini, Pasqualicchio, Pesaresi, Pazzi, Malavenda, Calambai, Tedoldi, Faieta, Cercaci, Principi, capocannoniere dell'eccellenza l'anno prima con la Castelfrettese. La squadra era già a posto sostanzialmente, ma ad un certo punto si era diventati Ancona. Te la faccio corta perché la trasmissione so che è stata abbondante, insomma, ma ti faccio soltanto questo: che per far sì che noi vincessimo il campionato quell'anno abbiamo dovuto ricorrere ad altri 8 acquisti, e ti faccio dei nomi che gli sportivi anconetani sicuramente ricorderanno, perché arrivarono in sequenza tra settembre e dicembre: Aquino, Luca Cremona, Paolo Ruffini, che diventò poi il metronomo della squadra. Poi arrivarono Ionni, Arcolai, Adami, che poi segnò il gol a fermo, e soprattutto arrivò Giuseppe Genchi. La squadra fino a dicembre, finché non arrivò Giuseppe Genchi dal Messina in Serie D, stava soffrendo un pochettino. Ecco, per dirti che il Piano San Lazzaro, che già poteva puntare a un ottimo piazzamento in eccellenza, non sarebbe bastato per vincere il campionato come Ancona, perché vincere un campionato ad Ancona non è come vincere la Castelfi d'Arno.
E il fatto già di chiamarti Ancona complica, esatto, non di poco, sì, tutto qua.
Sì, perché i giocatori che vengono ad Ancona non basta che siano bravi, perché ce ne sono stati, di giocatori bravi in giro ce ne sono tanti, ma ci vogliono giocatori che abbiano la qualità morale, psicologica, che siano abituati alla pressione, perché Ancona è giustamente in eccellenza, si richiede di stravincere, non basta addirittura vincere. Ci vogliono quindi giocatori con carisma, con attitudini a giocare sotto pressione. Se vuoi ti ricordo, per esempio, ti faccio due esempi, se ho 5 minuti.
Vai, vai.
Noi quell'anno avevamo preso Marco Principi, dalla Castelfrettese, 20 gol, capocannoniere dell'eccellenza. Principi al Dorico, la prima partita, ricordi, con la Biagio Nazaro, questa riapertura straordinaria, sì, in una serata favolosa, con una curva spettacolare che ancora mi emoziona. Bene, Principi tremava al Dorico perché non era più la Castelfrettese, era l'Ancona. Per dirti che un buon giocatore ad Ancona non basta. A Riedo Braida una sera siamo stati a cena con un grande Marcaccio, davvero un grandissimo DS per l'Ancona. Eravamo a cena con Riedo Braida del Milan e così chiacchierando Braida ci parlò di Massimo Donati, un ragazzo dell'Atalanta che attorno agli inizi degli anni 2000 sembrava un fenomeno. Il Milan lo fece seguire da tutti i suoi osservatori, lo stesso Braida lo andò a vedere giocare nell'Atalanta e si scomodò perfino Capello, che rimase entusiasta del ragazzo, di questo Massimo Donati. Bene, appena messo piede a San Siro, Massimo Donati praticamente scomparve dal panorama calcistico italiano. Perché? Perché non era un giocatore da Milan. Quindi purtroppo ad Ancona, purtroppo per fortuna, direi per fortuna, bisognerebbe portare, qualora si dovesse affrontare un campionato di eccellenza, giocatori abituati a giocare in una certa maniera, in una certa società e con certe prospettive. Con costi ovviamente che...
Ecco, io lì ti volevo arrivare perché l'abbiamo presa alla larga. Perché
abbiamo preso la larga,
perché abbiamo sentito insomma dall'assessore Berardinelli che fra le cordate che si sono presentate una sola aveva proposto l'eccellenza, le altre hanno detto no, noi saremmo disponibili a sostenere questa squadra nel campionato di Serie D. Che differenza di budget c'è in mezzo tra un campionato, diciamo, vertice di eccellenza e un campionato quasi vertice in Serie D?
Poi la differenza me la fai tu, casomai. Io sono attrezzato per le cifre di eccellenza. Sono più attrezzato per le cifre di, sì, eccellenza, perché poi per la Serie D diedi una mano come dirigente, ma mi feci un po' da parte, perché insomma per motivi che non ti sto qui a...
Ok, beh, tranquillo.
Voglio dirti che in eccellenza a Castelfidardo, all'Atletico Ascoli, al Porto d'Ascoli, alla Vigor Senigallia, che hanno vinto campionati di eccellenza negli ultimi anni, si può parlare di cifre attorno alle 350-400 mila euro. Ancona no. Per attrezzare una squadra che debba vincere ad Ancona ci vogliono come minimo 400 mila euro per la squadra e lo staff tecnico. Considera che ce ne vorrebbero almeno altri 400 per tutta l'altra, cioè per tutte le altre spese. E quindi siamo già a 800.000.
Senza settore giovanile in questo caso.
Senza settore, esatto, giovanile, che già, come vedi, si arriva al milione. Giusto?
Sì.
E quindi considera che con le entrate, e ancora di entrate, vista la grande affluenza dei ragazzi, del pubblico, eccetera, io credo che si arrivi ad un disavanzo annuo di circa 300-350 mila euro. Queste sono le cifre che mi ricordo un po' dell'Ancona di Marinelli, più o meno. Non che Marinelli abbia speso queste cifre, può darsi pure che ne abbia spese di più o di meno, questo non sta a me dirlo. Però credo che per vincere un campionato ad Ancona ci si avvicini attorno al milione di euro.
E in grosso modo, per quello che riguarda il campionato di Serie D, potremmo arrivare quasi al doppio.
Ecco, quindi i calcoli sono presto fatti, Stefano.
Adesso per capire insomma com'è la situazione, ricordiamo che per campionato di Serie D si parte già con i 430.000 a fondo perduto, circa 430.000 euro a fondo perduto per la tassa di iscrizione. Il passivo che ha la società, ok, due blocchi di stipendio che sono altri 900.000 euro grosso modo, quindi già abbiamo superato 1.300.000 e ancora dobbiamo parlare di squadra. Questo per la Serie D, quindi attenzione, dice, perché parlate di eccellenza? Parliamo di tutte e due le opzioni, perché l'Ancona chiederà tramite il sindaco l'appartenenza in sovrannumero al campionato di Serie D, però attenzione, valutiamo anche l'eccellenza, perché le due situazioni sono queste al momento.
Mi ricorda assolutamente il nostro periodo del 2010, perché anche Marinelli era stato invitato a partecipare ad una cordata, se ben ricordo, per iscrivere la squadra in Serie D. Poi non se ne fece niente e Marinelli preferì rimanere da solo, ma in eccellenza, perché è il campionato che gli competeva sostanzialmente. Quindi, come vedi, le similitudini tra questa situazione di oggi e quella del 2010 sono tantissime.
Sono simili. E per l'eccellenza, se non ricordo male, nel caso di una squadra nuova e sempre il sovrannumero, mi pare che il fondo perduto sia intorno ai 135.000 euro.
Io questo adesso
Invece che 400 circa, nel caso nostro potrebbe essere 135-150.000 euro a fondo perduto, che andrebbero aggiunte ai conti che Donato ha fatto, intorno al milione, quindi andremo a 1.200.000 grosso modo per partecipare e fare una buona squadra, senza garanzia di vincita, ma buona squadra.
Partecipa all'eccellenza, è ovvio che bisogna vincerla, o perlomeno bisogna provare di vincerla, perché poi, come ti ho detto,
Ancona è Ancona.
Tu considera poi che chi giocherà contro l'Ancona, tutte le squadre giocheranno la partita della vita. Io ricordo quando perdemmo a Cascinare, in quel buco di campo di Cascinare, chiamo buco, ma benevolmente, nel senso che era proprio una fossa dei leoni, e ci rimanemmo molto male, ma tutti quando giocavano contro di noi mettevano la bandiera dell'assalto, insomma. E quindi non è semplice vincere, nonostante l'impegno economico e la capacità poi di costruire la squadra con giocatori che, ti ripeto, devono essere adatti al Del Conero, quindi al pubblico di Ancona, alla curva, alla tribuna, perché altrimenti anche giocatori bravissimi poi si perdono. E l'esempio di Braida che ci raccontava di Massimo Donati potrebbe essere illuminante.
Mi scrivono, hai sentito più Marinelli, pensi che potrebbe essere interessato?
Io se Marinelli lo sento ogni tanto, volentieri, siamo rimasti molto amici, grazie a Dio. Io non credo che Marinelli sia interessato, anche perché sentivo prima l'assessore durante la tua trasmissione, che parlava di amministrazioni che dopo l'uscita di Marinelli dall'Ancona hanno cambiato modo di approcciarsi con le nuove società dell'Ancona, con i nuovi presidenti.
Da Marconi.
Ma Marinelli, devo dire davvero, Andrea ancora ne parla con amarezza di come la sua presenza non sia stata apprezzata, soprattutto da questo punto di vista. Per cui io ricordo per esempio la partita con l'Ascoli, finalmente si tornava a giocare in Serie C contro l'Ascoli, vincemmo 2-1 con gol di Pulli, partita in notturna con la televisione, quindi andava in diretta, ma le luci del Conero non erano sufficienti per la ripresa televisiva, per cui bisognava rinforzare l'illuminazione con delle nuove lampade, eccetera, eccetera. L'amministrazione disse che era una
una competenza della società,
ordinaria, per cui non era di competenza della società, e noi corremmo a comprare le luci e le facemmo montare pur di disputare la partita al Del Conero, per dirti.
Quindi, sì, all'epoca si dava in gestione lo stadio del Conero, no? Esatto, con tutti i pro e tutti i contro, non si valutava che in realtà sono più i contro.
Però i pro erano pochissimi, perché noi ci dovevamo allenare molto spesso a Fagna, molto spesso a Camerano, molto spesso a Monte San Vito, non avevamo proprio lo spazio per... Ricordo Marinelli, per rimettere a posto il Dorico, fu preso addirittura in giro da qualcuno, quando puliva le gradinate e ripitturava le inferriate della curva.
Noi ci siamo fatti, lo spazio della stampa l'abbiamo fatto noi, dai. Qualcosa abbiamo aiutato.
Te lo ricorderai senz'altro.
Ah, certo.
Però, quindi, Andrea credo che sia ancora appassionatissimo all'Ancona, come sempre, perché soltanto un appassionatissimo come lui poteva... prendere sulle spalle una situazione difficile come quella che si era creata nel 2010. Ha avuto i suoi successi, perché è innegabile che ha ripreso la squadra dall'eccellenza, l'ha portata fino in Serie C, quindi credo che da questo punto di vista sia innegabile la sua presenza. L'amarezza gli è rimasta,
certo,
vero, però è un'amarezza che è stemperata dalla passione, ma non credo che anche per problemi, credo, o per motivi di lavoro, di altri impegni, eccetera, non credo che abbia intenzione di tornare,
diciamo,
alla presidenza.
Marinelli poteva essere quell'aggancio, proprio per l'esperienza che ha fatto nel Sud Tirol, perché quella è una gestione che, se esportata con chi insomma la conosce, potrebbe essere l'ancora di salvezza proprio per un calcio tipo il nostro, dove non c'è più un imprenditore da solo che può gestire la gestione appunto di una squadra professionistica, mentre il consorzio, così come funziona nel Sud Tirol, è un meccanismo che fa sì che tanti imprenditori assieme riescano a avere quel capitale importante per far sì che la squadra rappresenti il territorio, rappresenti in questo caso la città. E la sua esperienza insomma all'interno del Sud Tirol potrebbe essere quel quid in più per far dire, insomma, ragazzi miei, per fare una squadra forte non bisogna che ci uniamo, cosa che invece ad Ancona, diciamo, è difficile far capire agli imprenditori che devono unirsi.
Credo di sì, purtroppo è una situazione difficile, imbarazzante. Io da osimano così, ma soprattutto da anconetano, perché come ricordavi, io sono osimano, quindi dovrei essere tra virgolette un avversario dell'Ancona per i campanilismi che andavano di moda negli anni 80. Però io sono nato come giocatore ad Ancona, quindi ho fatto tutto il settore giovanile, ho esordito in prima squadra con l'Ancona, sono diventato direttore sportivo, quindi figurati, ad Ancona mi lega veramente l'affetto, i ricordi bellissimi. Però questa situazione è davvero amara e imbarazzante, davvero.
Eh sì. Donato, ti ringrazio per aver resistito fino adesso, ti mando a cena, ma stai tranquillo che poi ti ricontatto, perché io voglio Donato Andreucci per il semplice fatto che, come direttore sportivo, come tutto quello che ha fatto Donato, è una persona che va ascoltata proprio per l'esperienza che ha, e soprattutto non devo spingere Donato Andreucci in nessuna posizione di una società calcistica, ci pensa da solo, se ha voglia. E quindi...
No, per carità, ci mancherebbe altro. Io ti ringrazio e saluto tutti gli ascoltatori, è in bocca al lupo davvero, un grosso in bocca al lupo all'Ancona.
E ci riascoltiamo. Grazie Donato.
Ciao, buona serata.
Lasciamo Donato Andreucci, direttore sportivo dell'Ancona, giocatore, poi allenatore, insomma ha fatto di tutto di più. Io ancora un altro ospite, spero che ancora resista, e adesso lo vado subito a contattare. Break pubblicitario, state con noi, proseguiamo col piano B. Il piano A è quello, ricordo ancora una volta, che sta portando avanti il sindaco Silvetti, l'abbiamo sentito dall'assessore anche Berardinelli. Il tempo scade alle 9 del primo luglio. Il piano B è, se non riusciamo a scriverci in Serie D, facciamoci un po', cerchiamo di capire che cosa succede se non riusciamo a entrare nel campionato di Serie D.
Punto Biancorosso.
Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 2075 262 o 338 620 98 25.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe, protegge con stile.
Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Sono volontario perché ogni giorno servo il mondo con occhi nuovi. Perché non dimentico che il vero potere nel mio cuore è il servizio. Perché la mia felicità deriva da ciò che offro e non da ciò che ottengo. Sono volontario perché dono. Dona il tuo 5 per 1000 alla Croce Gialla di Ancona. Visita il sito www.crocegialla.net.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci di nuovo assieme, andiamo con l'ultimo ospite in programma e ringrazio anche lui per la pazienza dimostrata, ma che vi devo fare? Cioè, quando andiamo in diretta si va in diretta e le cose poi dopo da dire, da farvi ascoltare sono veramente tante, poi in una giornata come questa sono ancora di più. E allora insomma ci capita che andiamo lunghi, anche perché con una puntata sola a settimana succede. Allora io ringrazio intanto Andrea Biecher che è qui con noi. Ciao Andrea.
Ciao Stefano, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Ovviamente parliamo del dottor Andrea Biecher. Perché abbiamo chiamato Andrea? A parte che anche Andrea è un amico della radio, un amico che segue il calcio e lo segue da tanto tempo e via discorrendo, diciamo così, proprio per stare molto larghi, ma soprattutto è un professionista sotto l'aspetto contabile. E allora disturbiamo Andrea anche per capire questa cessione delle quote che cosa comporterà per chi entra, per chi subentra nelle casse della società. Quindi in questo momento noi sappiamo sicuramente che il 95% detenuto da Tiong è passato nelle mani del dottor Francesco Agnello. Non si sa del 5% detenuto da Canil che fine fa. Allora, fiscalmente, diciamo, io posso rimanere come socio in una società anche se le altre quote vengono cedute a un altro, giusto?
Giusto, facciamo un po' di chiarezza,
ecco, perché, vai.
Perché specialmente nei social poi noi tifosi rischiamo di far confusione tra l'aspetto sportivo e l'aspetto societario. Allora, senza annoiare nessuno, l'Ancona, per come la conosciamo noi, era costituita da, credo, 3 società di capitali. Una proprio per la gestione della società di calcio, quindi la squadra, una che doveva servire a realizzare il centro sportivo e probabilmente una sopra che deteneva le quote. Ora, sembrerebbe dal comunicato che il 95% delle quote delle società siano passate a un altro, da Tiong a signor Agnello. Poi vedremo se la comprate direttamente lui o tramite scatole. Che cosa vuol dire? Vuol dire che dal punto di vista commerciale, civilistico, il proprietario delle società è adesso il signor Agnello e dovrebbe essere rimasto socio di minoranza Canil. Ma che cosa ha comprato Agnello? Agnello ha comprato una società che ha il diritto fino al 30 giugno, sembrerebbe dalle parole dell'assessore Bernardinelli che sia così, di procedere all'acquisto del terreno, quindi potrebbe fare pagare l'ultima rata, cioè la rata più importante, il milione che manca, e procedere all'acquisto, difficile ma teoricamente possibile, e poi ha sicuramente la gestione della società Ancona Calcio per come la conosciamo. Ora, che cosa sappiamo, sempre perché è stato comunicato? Che tra crediti da incassare per dalla PGC e debiti da pagare dovrebbe esserci uno sbilancio di almeno un milione e un miliardo. Se fosse così, approvando il bilancio al 30 giugno, quindi nelle prossime settimane, il socio dovrebbe versare dei soldi o dei beni per coprire la parte che manca, perché sicuramente ci sarà una perdita. Se lo fa, potrà gestirla in boni. Se lo dovesse fare, la società dovrebbe andare in liquidazione. Questo è dal punto di vista civile. Quello che, dove c'è la confusione è con le regole noi che tu hai più volte citato, che sono andato a rileggere oggi proprio. E cioè, se Canil rimane socio e la Nocelli rimane amministratrice con Ripa e gli altri amministratori, addirittura è inutile che questa società Ancona con Di Agnello partecipi al bando promosso dal Comune d'Ancona, perché una delle poche certezze che abbiamo è che qualora una nuova società riparta in sovrannumero rispetto alla Serie B o all'Eccellenza, nessuno di quelli che hanno partecipato al disastro della mancata iscrizione del 4 giugno potrà far parte della campagna società. Spero di essere stato chiaro, Stefano.
Ci proviamo, non faccio altro che ripeterlo questa cosa, che è importante. Poi il fatto che nel comunicato di oggi del dottor Agnello dica che chiedono l'iscrizione in Serie D senza passare dall'articolo appunto del NOIF, questo lascia un po' il tempo che trova, perché bisognerebbe capire come hanno interpretato loro questa situazione. Non è così.
L'unica incertezza può essere questa, Stefano. Se andiamo a guardare le norme NOIF, non c'è scritto letteralmente che decide il sindaco, ok? Però c'è scritto che il comma 10 dice che in questo caso può essere iscritta una società in sovrannumero proposta dalla città. Ora, penso che saremo tutti d'accordo che il rappresentante della città, può piacere o meno, io gli faccio tanti auguri di pronta guarigione, è comunque il sindaco, e quindi in tutte le città la rappresentanza spetta al sindaco, per cui sarà solo lui a poter fare questa presentazione, non può essere fatta da un pinco pallino qualunque.
O un'autocandidatura, perché in questo caso è un'autocandidatura.
Quello che potrebbe essere... Quello che potrebbe accadere è che Agnello, avendo una società nuova, magari in questi giorni compra anche il 5% delle quote di Canil, non lo possiamo sapere, potrebbe partecipare al bando, potrebbe tecnicamente fare in tempo a mandare una proposta entro le 9 di mattina il prossimo lunedì e magari contare di avere qualche punticino in più rispetto a un altro competitor. Mi spiego. Sicuramente la società attuale potrebbe mettere nel proprio business plan, che è stato richiesto, il fatto che ha un settore giovanile, che ha dei tecnici a libro paga, delle strutture, rispetto magari a un competitor che parte da zero e che ha tutto sulla carta, magari potrebbe pensare di avere un punteggio maggiore nella valutazione che dovrà fare il sindaco. Ma questa è una mia ipotesi, non è una certezza, ecco.
Sotto l'aspetto contabile, io l'ho buttata lì, parlavo appunto con Bernardinelli, dico, ma in considerazione del fatto che fino al 30 giugno anche l'opzione per l'acquisto del terreno rimane valida nelle possibilità dell'US Ancona, anzi dell'altra società in realtà, nello Sport Center, ipoteticamente Agnello potrebbe acquistare, quindi versare il 1,2 milioni che manca per l'acquisto del terreno, avere così in mano il terreno e poi in successiva fase ipotecare il terreno e avere il capitale per ripagare i debiti o come minimo insomma iniziare a impostare la squadra del campionato di Serie D. Potrebbe essere anche questa una strada da perseguire.
Potrebbe essere questa, se è vero che Agnello si è già presentato al sindaco e il sindaco gli ha fatto capire di non avere il suo gradimento, può darsi che tenti la carta di avere degli elementi oggettivi. C'è da dire, googlando un po' sul nome di Agnello, che questa persona mi sembra che sono anni che tenti di entrare nel mondo del calcio e trova sempre le porte chiuse. È vero che gira sempre intorno a cadaveri o comunque società messe male, magari vuol tentare la strada di arrivare a gestire l'Ancona. Ecco, io credo che molto comunque dipenderà dalla bontà degli altri progetti, perché se vengono presentati altri progetti seri è chiaro che il sindaco preferirà altre soluzioni che magari sono novelline però sono più serie e non hanno, come dire, tutti quei precedenti anche non piacevoli che sono legati al nome di Agnello.
Eh sì, insomma le situazioni sono varie. Diceva, leggevo prima appunto Salernitana, Avellino, Casertana, Regina, Pistoiese, Lucchese, in ultimo Barletta.
Sì, vanno a vedere a parte la Lucchese di questa società che se la sono vista brutta.
Sì.
Diciamo che l'unica cosa da temere è solo che a questa manifestazione, a questo bando, non partecipi nessuno se non la società di Agnello. Ecco, questo può essere l'unico, tra virgolette, rischio. Per il resto c'è da capire anche perché una persona che comunque ha mille imprese entri in una società che, come dici tu, se lo ripete, a contar male richiede una capitalizzazione di almeno un milione e mezzo. Quindi un milione e mezzo più 400.000 euro di tassa, siamo a quasi 2 milioni, più minimo un altro milione per fare un campionato che non ti garantisce la promozione ma che comunque ti garantisce una servinità, 3 milioni per una serie B mi sembrano un po' tantini, ecco.
Sì. Anche se spalmati, diciamo che il passivo lo possa spalmare non tutto assieme, però in ogni caso è una cifra.
Diciamo che il passivo può essere spalmato, ma gli 800.000 euro, il milione di stipendi tra stipendi e
quello,
comunque questi li devi pagare.
Quello è fondamentale, perché sennò e poi deve essere pagato in partenza, cioè almeno i primi due mesi, marzo e aprile, insomma, devono essere pagati al momento della richiesta di iscrizione. Ritorniamo sempre lì. Giustificare un interesse su una squadra in queste condizioni fa venire tanti dubbi. In effetti ricordiamoci che entro lunedì poi va versato, come diceva l'assessore Berardinelli, un assegno circolare da 400.000 euro, cioè al di là di quello che poi sono,
esatto,
appunto le altre incombenze.
Che vuol dire che bisogna avere 400.000 euro oggi sul conto corrente per avere un assegno circolare entro lunedì, quindi non è che bisogna farli arrivare dalla Malesia o da Hong Kong, bisogna che siano oggi già depositati su un conto corrente, perché poi i tempi per farmaci circolare, tutto, portarlo, insomma, devono essere persone di una buona liquidità, non possono essere qua, almeno in questa prima fase.
Assolutamente no. E quindi, insomma, tutto da scoprire. Tu come la vedi adesso, a parte il commercialista, come tifoso, come vedi la situazione?
Io la vedo piuttosto nera, perché ad Ancona proprio non mi sembra che esistano imprenditori con la capacità finanziaria di reggere una squadra. Come diceva prima giustamente Donato, la pressione di Ancona ti porta a dover spendere qualcosa in più rispetto magari a un altro paese. Per cui o c'è un'accordata di più persone di Ancona che non conosco, e quindi si replica il felice modello a cui facevi riferimento, quello di Bolzano.
Quello del sud Tirol, sì, che secondo me potrebbe essere l'unica opzione futura per, ma non solo per l'Ancona, ma anche per l'Ascoli, per altre società, per la Vis, insomma per tutte quelle società della provincia, chiamiamoci così, che cercano di fare un calcio professionistico, ma con una garanzia di un tot di anni di tranquillità.
Ma guarda, io penso, cioè, ho avuto modo di metterci la testa più volte su questi argomenti, anche di rompermi la testa in alcuni passaggi, però a conti fatti una regione come le Marche, per me con il bacino di spettatori che abbiamo, la grandezza, la logistica, tutto, fatica ad avere più di 3 squadre nel professionismo, perché poi alla fine non si regge anche a livello imprenditoriale, per cui adesso noi speriamo che si chiamino Ancona e non ce ne frega degli altri, ma che si chiamino bianchi, rossi o gialli, io credo che nelle Marche bisognerà mettersi in testa di avere 2, massimo 3 squadre che rappresentano territori vasti con tutti le forze economiche disponibili che si concentrano su questo, e poi il deserto intorno, perché purtroppo una Serie C che costa a dir poco 2 milioni di euro non è gestibile a lungo, insomma, ecco. L'alternativa è trovare un paperone che butta letteralmente nel bagno per un paio d'anni 2 milioni all'anno per fare la Serie C e poi va in Serie B. Allora le cose possono cambiare, perché in Serie B puoi fare anche autonomo. Però io alle favole ormai non ci credo.
No,
più.
Ormai secondo me l'alternativa vera è proprio quella che ha dimostrato di fare il Sud di Tirol, anche perché guardando le presenze di questa stagione, se vai a vedere, la media spettatori dell'Ancona è stata di superiore ai 4.165 spettatori, scendendo hai una Carrarese con 1.568, un Entella con 1.427, la Fermana 1.301, il Gubbio 1.351, stupenda, ma è un paradosso di quelli incredibili, Juventus Next Generation 102 spettatori di media, Olbia 862, Pineto 961, Pontedera 613, Recanatesi 654, Sesti Levante 563. Beh, queste, insomma, la maggior parte, tranne le marchigiane, continueranno nel loro cammino. Cioè,
ma vedi, la Juventus Next Generation dimostra proprio il paradosso, perché possiamo anche dirlo, che la Juventus, quella da Serie A, sono un paio d'anni che fa mercato grazie ai ragazzi, alle plusvalenze più o meno vere che escono dall'Under 23. E allora è un po' paradossale, a me non piace fare complottismo e non credo ai complotti, però è paradossale che le squadre professionistiche si siano messe in fila per entrare nel mercato della Serie C, ne può entrare solo una all'anno, e forse se entra il Milan non c'è più spazio per nessuno, entrano solo se c'è qualcuno che muore. Non può funzionare così, perché è chiaro che a girare con gli avvoltoi intorno, che è la prima occasione, si approfittano della morte, l'anno scorso del Siena, quest'anno dell'Ancona, non mi ricordo quando è entrata la Juventus, chi era morto, non va bene. C'è il Milan, c'è l'Inter, probabilmente ci sarà la Fiorentina, forse il Napoli, ecco, c'è. Non può funzionare così che qualcuno augura la morte degli altri per farti spazio e guadagnare, perché a quei livelli lì poi con gli altri, l'Under 23 ci guadagna.
12 milioni, ricordiamo che il Milan ha stanziato 12 milioni per quello che riguarda il cammino dei prossimi 3 anni, appunto, totale.
Vabbè. Appunto, quindi l'unica strada è quella del consorzio, che a livello provinciale potrebbe avere un senso, perché bene o male Ancona potrebbe rappresentare il punto di riferimento dell'intera provincia e forse anche della parte del Maceratese. Spiace perché dopo anni di guerre eravamo riusciti a instaurare ottimi rapporti con tante squadre e ci eravamo rifatti un po' la virginità. Piace veramente perché la vecchia società su certi aspetti aveva lavorato benissimo per i giovani, anche su questo progetto dell'impianto sportivo, le affiliazioni.
E ha fatto più male proprio per quello, avesse lavorato male. Sarebbe stata quasi una liberazione, ma il fatto invece che hai lavorato bene, hai riportato entusiasmo, hai creato un settore, hai dato fiducia a un settore giovanile, hai riportato come bei tempi tanti ragazzini a gironzolare con la maglia dell'Ancona addosso senza vergognarsi, senza aver paura di essere presi in giro da chi indossa quella del Milan, dell'Inter, della Juventus, e poi fai questo.
E poi il paradosso è che se noi avremo un domani, un futuro in Serie B, lo avremo perché c'è qualcuno che verserà una cifra di circa 400.000 euro che hanno esattamente i soldi che ci servono per essere iscritti in Serie C. E poi la storia è che se avessimo avuto 400.000 euro e prima del 4 giugno pagavamo gli stipendi e ci iscrivevamo, poi gli ultimi due stipendi potevamo anche pagarli in ritardo, pagarli a rate, ci beccavamo i punti di penalizzazione, ma eravamo in Serie C.
Esatto.
È un po' un paradosso, però è così.
E se la doveva vendere, la poteva vendere come sta facendo Pulcinelli, insomma.
Esatto. Quindi,
nel campionato di Serie C, dove sicuramente vale di più, insomma, la vendi realmente, mentre qui probabilmente l'hai regalata.
Mi spiego meglio, se il signor Agnello ha disponibilità di tirar fuori una spesa qua di 400.000 euro oggi, probabilmente ce l'aveva anche un mese fa, se l'avesse tirato fuori il 26 maggio e avesse comprato la società un mese fa, con quei 400.000 euro pagavamo gli stipendi e eravamo in Serie C. E questo è l'assurdo di tutto.
Di tutto, no. Vabbè. Andrea,
siamo abituati a vedere di tutto.
Sì, io ti ringrazio perché hai pazientato fino adesso.
No, grazie a voi, ma l'Ancona è sempre una passione, tante amarezze, ma è sempre nel cuore.
Adesso torneremo ovviamente a disturbarti nel momento in cui capiremo, inizieranno a ballare le cifre. Quando balleranno le cifre, un commercialista
quando
ci serve.
Cominciamo a ballare, intanto aspettiamo e vediamo la prossima settimana quello che succede. Un saluto a tutti.
Grazie, buona cena, grazie. Lasciamo anche il dottor Andrea Biecher. Sì, rispondo all'amico di ma non faceva parte di Sosteniamo l'Ancona? Sì, faceva parte anche di Sosteniamo l'Ancona. Andrea Biecher, assolutamente sì. E ora intanto, prima di salutarvi, vado a ricordare un'altra cosa che giustamente Alessio mi sta mandando ovunque, ma l'avrei detto adesso, tranquillo, l'avrei detto. Allora, evento storico domani allo Stadio del Conero, per la prima volta una partita di calcio femminile ufficiale, tra l'altro squadra di casa Ancona Women e la rappresentativa delle Marche. Si discuterà questo match alle ore 21. Questo è l'appuntamento inserito nel calendario dibattito e partita calcio femminile che parte domani sera, giovedì 27 giugno, Stadio del Conero, a partire dalle ore 20. Alle 20 ci sarà la presentazione del libro presente la scrittrice Gaia Missaglia, allenatrice del settore giovanile del Milan. E poi alle 21 l'amichevole Ancona Women e contro la rappresentativa della Lega Nazionale Dilettanti delle Marche. Quindi altro appuntamento per godersi almeno un po' una serata di calcio nostrano. Quindi salutiamo Alessio, assolutamente Un abbraccio a tutto il settore giovanile, un saluto anche ovviamente a Ancona Respet. E sì, dai, va bene così. Allora, direi che ci siamo. Le notizie ve le abbiamo date per quello che è stato possibile. Il comunicato di Tiong di aver ceduto il 95% delle sue quote. Non sappiamo il 5% di Canil se sia stato. Sappiamo che al sindaco aveva detto che aveva rimesso le sue quote. La disponibilità delle sue quote, ma poi dopo la chiusura vera e propria non lo sappiamo, quindi questo 5% in realtà non può essere gestito da Canil proprio per il regolamento del NOIF, e questo l'abbiamo ripetuto più e più volte, non è un discorso civilistico, cioè il commercialista appunto anche Biecher ha ribadito questo, non è civilistico, quindi a livello civilistico io posso tenere le mie quote anche se il mio socio vende le sue, per carità, va tutto bene. Però per il NOIF, cioè per la Lega, se la tua squadra non si è iscritta, nessuno dei dirigenti, nessuno dei soci negli ultimi 5 anni, nessun amministratore quindi, può partecipare alla nuova società. Quindi se all'interno della nuova società dopo il cambio delle quote c'è ancora qualcuno appartenente alla vecchia società, si chiude il pacchetto e non viene neanche considerata la domanda di iscrizione in sovrannumero. Quindi questo è il NOIF, lo prevede, quindi Canil non può rimanere socio della Ancona SRL, questo per dire. Abbiamo sentito il dottor Daniele Berardinelli, assessore del comune di Ancona, che ci ha ricordato appunto che il 1 luglio scade alle ore 9 la manifestazione di interesse, che va in ogni caso accompagnata da un assegno circolare da 400.000 euro. Chiaro, no? Questo fatto è assolutamente assurdo, il fatto appunto che ci vogliono 400.000 euro per partecipare alla manifestazione di interesse, e per 430.000 euro non ci siamo iscritti al campionato di Serie C. Cioè, veramente una roba assurda. Vabbè, comunque, questo è quanto. Il nuovo proprietario con il 95% delle quote dell'Ancona è il dottor Francesco Agnello di Torre Annunziata. Il dottor Agnello presenterà domanda entro il 1 luglio. Potrà partecipare appunto con la manifestazione di interesse a richiedere l'iscrizione al campionato di Serie D, sempre che la sua domanda sia corredata di tutte quelle cose che l'amministrazione comunale ha chiesto, quindi solidità economica, un progetto per i prossimi anni, gli investimenti adeguati, cioè tutte le garanzie vere nei confronti della città, e poi non da ultimo il fatto che il comitato dei marchi e quindi i tifosi accettino che questa società rappresenti l'Ancona Calcio, quindi che sia la prima squadra della città. Oltre a tutto questo bisogna vedere se verranno presentate altre manifestazioni di interesse. A quel punto spetterà poi al sindaco valutare tra quanti avranno presentato la propria manifestazione di interesse quella che verrà ritenuta la più competitiva e la più tranquilla societariamente parlando. Questo insomma il panorama di cui abbiamo trattato. Ci ha aggiornato anche Giuseppe Poli dal Resto del Carlino, poi abbiamo fatto un excursus con Donato Andreucci, grande conoscitore del calcio dilettantistico e con cui abbiamo parlato del piano B, perché non dimentichiamoci che questo è il piano A, il piano B purtroppo potrebbe essere quello di ripartire per l'ennesima volta dall'eccellenza. Quindi già un gradino più alto di come siamo partiti con Stefano Marconi, con il presidente Marconi, quella anconitana, ripartire dall'eccellenza, che cosa comporterebbe, quali sono i costi. Abbiamo valutato grosso modo che per un buon campionato di eccellenza, chiamandoti Ancona, non basta un milione da mettere sul piatto. Questo tanto per gradire attenzione, proprio per la pressione che ci sarebbe se ti chiami Ancona. Differenza completamente abissale rispetto a un'altra piazza che con 400.000 euro potrebbe fare il suo campionato. Questa è la situazione. E infine con il dottor Andrea Biecher abbiamo capito un po' meglio le spiegazioni sotto l'aspetto contabile. Sulla nostra pagina Facebook, mentre siamo in conclusione, sto passando, perché mi piace farmi del male, sto passando le immagini della festa al Del Conero che abbiamo fatto nel 2023 con la nostra Ancona. E quindi con il all'Anconetana, con il Mago nel cuore, chiudiamo questo appuntamento del mercoledì. Torneremo mercoledì prossimo. Abbiamo detto, con il 30 giugno decadono anche i contratti in essere per tutti i dipendenti dell'Ancona, quindi contiamo con il mese di luglio di poter avere delle voci che fino a questo momento non potevano parlare. Grazie per l'ascolto da Stefano Ferra, replica come di consueto alle ore 13 e poi ci ritrovate anche sui social.
Punto Biancorosso.